Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata numero 192 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me stasera c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Non lo facciamo mai, ma giusto per chi magari ci inizia ad ascoltare da oggi, il Pointer Podcast cos'è?
È una domanda difficile, ma ci proviamo. È un podcast che portiamo avanti io, Luca e Alessandro da ormai 3-4 anni e parliamo in generale di tecnologia che varia da cose più commerciali come l'ultimo dispositivo uscito a cose molto più tecniche che magari un giorno abbiamo sperimentato un nuovo linguaggio e ne parliamo, o molto spesso ci abbiamo interviste a persone interessanti nell'ambito della tecnologia.
Bene, breve presentazione che magari miglioreremo un po' anche quella che c'è sul sito, che abbiamo detto tante volte va cambiata, poi abbiamo sempre rimandato, prima o poi lo faremo. E oggi manca Alessandro, come ha detto Gianni, siamo in tre solitamente a fare il podcast. Se non l'avete mai sentito, Alessandro, recuperate la puntata precedente perché lì miracolosamente eravamo tutti a tre, quindi potete ascoltare anche la sua voce anche in quella puntata. E direi di cominciare subito perché oggi abbiamo una scaletta molto fitta e vorremmo cercare di parlare un po' di tutto quello che ci abbiamo inserito, perché altrimenti continuiamo a portarci dietro un po' di argomenti già da un bel po'. E volevo cominciare con un paio di follow up, il primo legato, entrambi legati ad Apple in realtà, il primo però legato più ad Apple, intelligenza artificiale e mondo open source, perché se ti ricordi qualche puntata fa, mi sembra che c'eri proprio tu, avevamo parlato del fatto che Apple stava facendo dei progressi nel campo dell'intelligenza artificiale rispetto almeno al passato a cui ci aveva abituato. Era stato rilasciato un framework per lo sviluppo di reti neurali che è MLX, che era, diciamo, l'alternativa a PyTorch per il mondo Apple, quindi per ottimizzato per Apple Silicon, ed era un prodotto open source, è un prodotto open source. Negli ultimi giorni ho notato che ci sono stati anche altri progetti di Apple che sono stati rilasciati sotto forma sia di paper sia anche di codice. In particolare c'è una repo su GitHub relativa a un paper dal titolo da un paper in cui in pratica utilizzano dei large language model per modificare le immagini, e c'è il codice pubblico open source su GitHub. E proprio oggi ho letto che praticamente hanno pubblicato anche un altro paper, anche questo su Archive, in cui in pratica hanno utilizzato anche qui delle LLMs per animare delle immagini. E quindi da questo punto di vista c'è una Apple che è molto aperta verso il mondo open source, perché stanno pubblicando comunque sia il codice sia anche questi articoli, e secondo me non è una cosa banale, perché comunque stanno rendendo pubblica questa conoscenza, questa innovazione che stanno apportando in questo campo, e che probabilmente è un'innovazione che tra qualche mese vedremo alla WWDC, verrà integrata un po' nei sistemi operativi, perché immagino che questa non sia una ricerca fatta tanto per finire solamente in un paper, ma immagino che in qualche modo verrà poi sfruttata nei nuovi sistemi operativi. E sono molto curioso, perché se queste sono le premesse, mi aspetto qualcosa di molto interessante. Aggiungo soltanto una cosa riguardo al framework MLX, perché la cosa positiva di aver rilasciato tutto questo in modo open source, quindi su GitHub, è che le persone possono in qualche modo contribuire. Quindi non soltanto ho visto che ci sono state persone che hanno contribuito al framework, ma c'è stato anche un utente che ha creato una libreria per reinforcement learning basata proprio su questo MLX. E quindi qui torna il discorso che aver rilasciato tutto in maniera open source ha permesso ad Apple di fare in modo che comunque la community che si è creata intorno a questo framework, o la community che magari è quella, non so, degli sviluppatori del mondo Apple, abbia in qualche modo migliorato, introdotto qualcosa di nuovo, di interessante all'interno di questo framework. Cosa che non sarebbe successa se l'avessero invece tenuto soltanto dentro nella loro codebase senza renderlo pubblico. Quindi almeno da questo punto di vista un applauso a Apple. Sempre rimanendo su questo tema, noi la scorsa puntata abbiamo parlato molto di Vision Pro, ma dato che non vogliamo annoiarvi e tornare troppo sull'argomento, vorrei soltanto dare qualche accenno e lasciare qualche link nelle note della puntata a delle notizie interessanti che riguardano questo prodotto. La scorsa volta abbiamo discusso dell'aspetto sociale, di tanti altri temi sicuramente più interessanti. Oggi, allora, durante questa settimana ho ascoltato vari podcast che parlavano di Vision Pro, perché sono dei podcast in cui le persone che fanno quel podcast hanno già provato il Vision Pro e quindi parlavano della loro esperienza. Ci sono alcune cose che mi hanno un po' colpito di questi racconti di queste esperienze, e alcune domande che avevo anch'io a cui hanno in qualche modo risposto. Allora, la cosa che mi stavo chiedendo è quanto effettivamente utilizzare questo dispositivo stanchi la vista, perché alla fine tu ti trovi con un display molto vicino all'occhio e quindi immaginavo che fosse qualcosa che potesse stancarti alla lunga. E in un podcast, non mi vorrei sbagliare, ma credo sia fosse Mac Power User, in pratica dicevano che in realtà non stancava la loro vista più di un normale schermo. Quindi questa secondo me è una cosa positiva. Certo, poi questo chiaramente è una cosa molto oggettiva, quindi soggettiva, scusa. Quindi magari a lui non ha stancato molto la vista, lo provo io e è tutt'altra cosa. Quindi questa è una cosa molto soggettiva, però mi ha in qualche modo incoraggiato. La cosa che invece mi ha un po' colpito in tutti questi podcast è che si andava quasi alla ricerca del caso d'uso per questo dispositivo, quasi come se effettivamente non ce ne fosse uno ben definito. Quindi concordavano più o meno tutti quanti sul fatto di non sapere ancora bene a cosa serve effettivamente l'Apple Vision Pro oggi, e quindi si parlava di un utilizzo scopi ludici, tipo guardare un film, guardare una serie TV. Si parlava anche di produttività con questo dispositivo, produttività che è molto simile magari a quella che puoi avere con un iPad. E quindi la cosa che mi ha un po' colpito è che attualmente oggi non abbiamo uno use case, cosa che si era un po' vista anche all'inizio forse con l'Apple Watch, no? Perché anche all'inizio l'Apple Watch era un po' un dispositivo che era un po' né carne né pesce, faceva un po' tutto, ma niente in modo particolare, cioè nulla, non eccelleva in nulla.
Secondo me qui è ancora più accentuato, perché da tanti anni è un dispositivo che abbiamo, che prima non c'era e di cui non va a sostituire qualcosa che usavamo. L'Apple Watch bene o male sostituisce l'orologio, lo compri, alle brutte sai che ci guardi l'ora e ci vedi le notifiche. L'iPhone quando era uscito comunque sostituiva il telefono con delle cose aggiuntive che non sapevi ancora bene cosa farci, però comunque almeno ci telefonavi. Questo in effetti è una roba completamente nuova che dici, boh, che ci faccio, non lo so.
Quindi mi ha un po' colpito, no? Perché anch'io, cioè io personalmente, sentendo un po' queste review, la cosa che mi è rimasta è ok, spendi questi soldi ma poi non sai bene cosa farci. Perché io personalmente lo utilizzerei probabilmente nella maggior parte dei casi per produttività, nel senso che la cosa che mi vedo a usarlo soprattutto come monitor, diciamo, per un computer, nel senso che puoi con questo Vision Pro, guardando semplicemente il tuo MacBook per esempio, ti trovi la schermata del Mac sul Vision Pro, e quello che succede è che in realtà tu lo schermo del Mac diventa scuro, non lo vedi più, trovi questo schermo all'interno del Vision Pro, c'è una limitazione perché non ne puoi creare altri, quindi c'hai un singolo schermo, da quello che ho capito, e questa sinceramente è un po' una limitazione, forse un po' stupida direi, però vabbè, magari è una cosa
che però immagino grande quanto vuoi.
Grande credo quanto vuoi, sì, lo puoi ingrandire un po'.
Ti dico che alla fine io con lo schermo molto grande utilizzo solo uno schermo praticamente, tranne alcuni casi in cui VS Code lo metto a schermo intero e c'ho un'altra scrivania per altre robe, però tendenzialmente ne uso uno. Quindi secondo me se lo puoi ingrandire quanto vuoi.
No, questo non lo so, perché non avendolo provato, chiaramente ci sono alcune cose che magari sfuggono anche in queste review, cioè magari ti rimangono delle domande. Però comunque questa cosa, io la vedo questa come l'utilizzo principale che ne farei io probabilmente. Poi sì, per carità, ci sono delle app magari per il Vision Pro che possono essere utili, alcune secondo me sono più, come si può dire, un esercizio diciamo di stile, tra virgolette, nel senso che ok, bello, sei riuscito a fare l'app che fa cose strane con l'Apple Vision Pro, quanto poi effettivamente la userò, secondo me poco, anche perché lo vedo come un dispositivo, almeno nel mio caso, non mi vedo a girare in casa col visore. E la cosa invece carina che c'è in alcune di queste app, adesso ne ho viste un paio che nomino adesso, mettiamo poi il link nelle note della puntata, c'è un'app che ti fa mettere tipo i pulsanti di shortcut in giro per casa, perché tu praticamente puoi fissare una certa schermata, un certo oggetto nei diversi punti della casa, e quindi per esempio mette dei pulsanti che attivano shortcut nei vari punti della casa. C'è un'app che magari ti mette il controller della tua lampadina domotica accanto alla lampadina domotica, in modo che tu, diciamo, premi virtualmente il pulsante e si accende la luce. Non lo so quanto può, cioè sono sicuramente carine come applicazioni, ma non mi vedo a girare per casa con l'Apple Vision Pro e accendere la luce muovendo le dita, insomma.
No,
quindi questa era una cosa che volevo dire. Mettiamo nel lato della puntata anche un post su Mastodon di Federico Vidicci, che ha parlato di una esperienza, di una religious experience, quando ha provato l'Apple Vision Pro collegato in streaming con la PlayStation 5 e giocava alla demo di Final Fantasy. Quindi sicuramente interessante da questo punto di vista magari. E sempre rimanendo in tema di giochi, metto anche un altro post che ho trovato, che secondo me è molto carino anche quello, perché facevano vedere come ne stavano riuscendo a giocare a Super Mario tramite dall'Apple Vision Pro, visualizzando diciamo Super Mario sull'Apple Vision Pro, perché quello che stavano facendo era in pratica usare la Switch per far girare il gioco, ma la Switch era collegata all'iPad, perché l'iPad con l'ultima versione di iOS può essere usato come monitor diciamo esterno di questi dispositivi tramite USB-C, e poi l'iPad veniva proiettato sull'Apple Vision Pro, quindi in pratica tu trovavi Super Mario sull'Apple Vision Pro.
Stupendo.
Tu pure hai trovato però un'app, c'avevi un'app da...
Io ne ho trovata una più un'altra, che l'ho visto un reel su Instagram, ma non ho trovato il nome, quindi ve la descrivo e basta. Una si chiama Zillow, ve lo mettiamo nel link della puntata, praticamente ti permette di fare un tour virtuale delle case con in realtà virtuale, quindi tu entri, ti fai il giro della casa, te la vedi tutto dal divano, ma ti vedi il rendering della casa fatto, non so come, immagino anche con un iPhone, con LiDAR, non lo so, però è molto figo e è comodo, è una roba che probabilmente userei, e per chi cerca una casa e magari cerchi una casa all'estero perché ti devi trasferire, è anche un bel caso d'uso questo. Un'altra carina, che è una cosa a cui non avevo pensato, ma so che è già ci sono già applicazioni che lo fanno anche sul Quest di Meta, è un'app che ti permette di prendere lezioni di piano o imparare a suonare il piano o la chitarra con l'Apple Vision Pro o un altro visore, e ti arrivano per esempio stile Guitar Hero, cosa devi premere per andare a suonare imparare a suonare una certa canzone. E oddio, se è stile Guitar Hero magari non è una vera e propria lezione, ma è più un suonare con un secondo pilota, però magari se implementato in maniera diversa può essere anche una sorta di lezione di piano, è carino.
Volevo chiudere il follow up sul Vision Pro con una notizia di oggi, perché Mark Zuckerberg ha pubblicato un video su Instagram, credo, in cui in pratica ha voluto un po' fare un confronto tra l'Apple Vision Pro e il Meta Quest 3. Ora, questo video è stato paragonato da molte persone online all'intervista che aveva fatto Steve Ballmer un po' di anni fa, quando è uscito il primo iPhone, in cui in pratica stava dicendo che lui diceva che questo iPhone sarebbe stato un fallimento perché nessuno avrebbe voluto comprare un telefono da $500, e poi aveva fatto altre critiche. Ora, Mark Zuckerberg in questo video fa delle critiche tra virgolette simili, ma secondo me neanche troppo, nel senso che lui ha fatto delle osservazioni abbastanza oggettive, cioè confrontava questi due prodotti, diceva ok, questo costa $3,500 il MetaQuest 3 costa 3000, scusate, costa $500 circa, adesso i prezzi precisi non me li ricordo, e poi faceva altri confronti da un punto di vista un pochino più tecnico. E allora, io non so quale fosse il suo obiettivo, però nel mio caso è riuscito in qualche modo a farmi scoprire che esistono alternative al Vision Pro, non che non non che non sapessi che Meta faceva dei visori, ma non avevo mai in realtà considerato questo mercato prima dell'arrivo del Vision Pro, e quindi non mi ero mai realmente interessato a quali fossero le alternative. Non sapevo che Meta produceva questi Quest, ma non sapevo per esempio che questo Quest 3 fosse anche lui un visore di Mixed Reality. E quindi, visto che questo è disponibile in Europa, sarebbe sicuramente interessante provarlo. Anche qui poi ho scritto anche oggi nella pointer chat, non so bene qual è lo use case, perché loro credo che l'abbiano prodotti questi dispositivi pensando a un'ottica di metaverso. Non so se il metaverso è ancora qualcosa di esistente in Meta, ma anche lì io sarei interessato al discorso produttività. Come?
Né se è presente nel mondo in generale, sì, esatto. Al di fuori di Meta.
Esatto, anche lì sarei interessato a un discorso di produttività. Non so se con questo MetaQuest si riesce ad avere una buona produttività, qual è la qualità poi magari degli schermi interni. Tutte domande che se avete provato il MetaQuest 3 e volete darci dei feedback, siamo ben disposti ad accettarli nella pointer chat, come al solito, che abbiamo dovuto purtroppo limitare un po' perché c'è stata un'invasione di bot che continuavano a spammare cose strane ai nostri ascoltatori. Vabbè.
Comunque, intanto non capisco perché, capisco che possa far scoprire i MetaQuest a persone che non lo conoscevano, ma se deve fare una roba del genere Mark Zuckerberg per far scoprire i dispositivi che ormai, quanti anni so, è una vita che esiste.
È da parecchio. Se sono arrivati alla terza generazione, direi che almeno 5-6 anni forse. L'Oculus è da parecchio, insomma, cioè hanno acquisito.
Sì, poi loro l'hanno acquisito qualche anno fa, però vabbè, comunque secondo me hanno evidentemente un problema nel pubblicizzare questa roba. La seconda, il lato positivo del MetaQuest 3 è che per il costo molto più basso del Vision Pro uno lo può anche ordinare su Amazon, fa un test e fa il reso perché è quasi accessibile, insomma.
Sì, esatto. Ma guarda, sono molto tentato di provarlo, sinceramente.
Allora, in realtà anch'io, dopo che ho già scritto, perché mi hai fatto l'idea.
Mi piacerebbe poterlo provare magari in un negozio, non so se tipo nei negozi fisici se lo vendono, perché lì magari uno già si rende conto se la cosa è qualcosa di fattibile o meno. L'unico problema, l'unico dubbio che ho riguarda sempre il discorso degli occhiali, perché anche lì credo che ci sia la possibilità di metterci delle lenti, però secondo me rende il tutto un pochino più complicato. Volevo aggiungere soltanto una cosa, perché secondo me il discorso è che per Meta, secondo me, potrebbe succedere proprio quello che hai detto tu, nel senso che nel momento in cui esce un prodotto come il Vision Pro che costa $3,500 e scopri che c'è un'alternativa che ne costa $500 e che magari tanto peggio non può essere, cioè nel senso sarà peggio chiaramente sotto alcuni punti di vista, magari dici ok, però magari voglio provarlo, non voglio spendere $3,500, prendo quello da 500. E secondo me il fatto di avere una concorrenza così forte porterà poi nei prossimi anni a migliorare entrambi i dispositivi, perché da un lato Apple magari troverà una concorrenza di un dispositivo che potrebbe dare più o meno le stesse caratteristiche a un prezzo decisamente più basso. Mm-hmm. Dall'altro Meta magari vede questo dispositivo che è carrozzato, tra virgolette, rispetto al MetaQuest e dicono ok, magari miglioriamo qualcosa anche noi, cercando di mantenere il prezzo basso o producendo un modello più avanzato, non so. Quindi secondo me è positiva questa cosa, questa
d'accordissimo
lotta, tra virgolette.
Che tra l'altro, brevissimo, mi sembra, hanno già fatto un dispositivo molto più costoso che sta fare intorno ai 1.500, una roba del genere, ma adesso non ricordo. Sì. Cioè, si avvicina... Esatto, si avvicina un pochettino probabilmente, però non conosco specifiche.
Questo non lo conosco. Io sapevo che esisteva il Quest 3, ignoravo l'esistenza del Quest Pro, l'ho scoperto oggi perché dopo mi sono messo un po' a cercare, quindi probabilmente Zuckerberg ha raggiunto l'obiettivo, se delle persone si sono interessate ai suoi dispositivi. Quindi, boh, non lo so, vedremo un po' come sarà. Tra 10 anni vedremo chi c'aveva ragione. E, allora, prima di tuffarci nella puntata, che probabilmente verrà un po' lunga oggi, abbiamo una domanda di un ascoltatore, perché è arrivata questa domanda a Eugenio, in realtà è arrivata in privato. Ora te la leggo io, perché almeno facciamo domanda e risposta. È arrivata la domanda di questo ascoltatore, Mattia, era interessato, visto che si ricordava che in passato Eugenio aveva parlato del suo monitor, quello da... vabbè, ve lo descrive lui. Voleva qualche informazione su questo monitor, in particolare... se fosse possibile utilizzarlo con dei computer tipo per esempio i MacBook, anche un M1 per esempio, quindi non di fascia altissima, ma comunque un dispositivo recente, o se magari collegandolo a uno schermo esterno di quel tipo ci fossero dei problemi durante l'utilizzo.
Allora, intanto vi dico, io ho il Samsung Odyssey G9 da 49 pollici, quelli stretti e lunghissimi. Ho fatto delle prove, io ci ho sempre collegato dei Mac M1 Pro o M2 Pro, ci ho provato un MacBook Pro con un i7 di qualche anno fa e facendo prove base, cioè semplicemente Chrome e qualcosina, non ci ho visto nessun tipo di problema. E la risoluzione mia è 5120x1440. Luca l'altro giorno mi ha mandato qualche link, probabilmente c'è una versione che non so se è un upgrade o meno, ma è OLED. Il mio non credo lo sia. E che dire, io mi ci trovo un sacco bene, secondo me come produttività rispetto a un monitor classico è un bel improvement, ti permette di avere tutto in un'unica scrivania, o comunque se devi usarne due, io ce n'ho sempre comunque una principale e l'altra dove switch una volta ogni veramente tanto tempo per fare operazioni aggiuntive, cioè se ho una tab unica con VS Code con tante pagine aperte, poi l'altra magari ho la mail, Telegram e qualcos'altro che è secondaria, quindi per quello sto facendo in quel momento. Quindi, ecco, ti permette di avere tutto in un unico posto senza switchare troppo. E poi la cosa bellissima è che non stai con la testa a oscillare qua e là tra i due schermi come facevo prima, che quando c'hai due schermi lo trovi normale, quando ce n'hai uno unico enorme dici wow, bello non girarsi ogni secondo.
Ebbene, ha fatto piacere ricevere questa domanda. Se ci avete altre domande su altri temi, anche se non ci volete contattare in privato, se lo scrivete nella Pointer chat siamo comunque contenti, altrimenti la nostra mail come sempre è info@pointerpodcast.it. Ora, finiti i follow up, finite le domande, possiamo andare direttamente in puntata. Volevo introdurre un argomento piccolino, giusto per cominciare, che riguarda Mozilla. Se avete un po' seguito le notizie degli ultimi giorni avrete letto che ci sono stati dei cambiamenti abbastanza importanti all'interno di Mozilla, perché qualche giorno fa praticamente il CEO di Mozilla si è dimesso, Mitchell Baker, spero di aver pronunciato bene, si è dimesso e ha annunciato che si occuperà di AI, tanto per cambiare, e di Internet Safety. E sarà però sempre all'interno di una non-profit organization di Mozilla, quindi sarà il chair di questa non-profit organization. E questi argomenti, AI e sicurezza, diciamo, durante la navigazione e sicurezza all'interno di Internet, sono argomenti abbastanza cari a Mozilla. Recentemente, infatti, è stato lanciato un servizio che si chiama Mozilla Monitor Plus. Esisteva già il Mozilla Monitor, che era un servizio gratuito in cui in pratica tu andavi a inserire la tua email in pratica e questo servizio andava a controllare se eri finito in qualche data breach. Ora con la versione Plus, che è a pagamento, in pratica quello che fanno è andare a controllare costantemente se sei finito in qualche data breach e eventualmente andare a cercare di rimuovere i dati che sono finiti online e che ti riguardano. La cosa un pochino divertente, tra virgolette, nel senso che Ora ve lo spiego perché potrebbe essere da un certo lato divertente, da un certo lato un po' non troppo divertente. È che poi Mozilla ha chiaramente nominato un nuovo CEO, un CEO ad interim, che si chiama Laura Chambers, e lei ha detto di essere appunto il CEO ad interim in attesa che ne arrivi uno full time. E quello che vuole fare Mozilla in questi mesi, almeno stando alle prime parole che aveva pronunciato lei, era di sviluppare dei prodotti che siano anche, che si occupino, si interessino anche proprio della privacy degli utenti. Quindi sembrava un inizio promettente. Ora, la cosa che poi è successa è che in realtà oggi è uscita la notizia che in pratica questo CEO, le prime mosse che ha fatto, innanzitutto è stato licenziare 60 dipendenti, quindi un layoff di 60 persone, giusto come, sì, per iniziare. E poi hanno diminuito gli investimenti che sono stati fatti nel tempo su alcuni prodotti legati proprio alla privacy, perché hanno diminuito gli investimenti sulla, riguardanti la VPN, il Relay e un altro servizio che si chiama Online Footprint Scrubber. In più, parlando sempre di metaverso, hanno chiuso il Mozilla Labs, che è un mondo in 3D che hanno lanciato nel 2018, e parlando sempre di magari internet più aperto, hanno anche hanno diminuito gli investimenti che stanno mettendo nell'istanza Mastodon Mozilla.social. Questo ha portato un layoff di 60 dipendenti e un cambiamento un po' anche negli obiettivi di Firefox, di Mozilla. E diciamo che questo cambiamento ha riportato un po' al centro di Mozilla anche Firefox stessa, perché nel tempo Mozilla aveva cercato un po' di diversificare, perché dopo un boom iniziale in cui era arrivata comunque adesso un browser l'alternativa a Internet Explorer, Mozilla ha avuto via via un calo significativo dovuto all'arrivo di Google Chrome, e i 600 milioni di guadagno annuale di Mozilla sono praticamente dovuti principalmente ai soldi che Google versa all'interno di Mozilla per fare in modo che Firefox, anche all'interno di Firefox, venga proposto Google come il motore di ricerca principale, e per garantire comunque che ci sia un po' di un'alternativa a Google Chrome in pratica. Quindi ora il focus principale di Mozilla, a quanto pare, dovrebbe diventare l'idea di portare una trustworthy AI, quindi un AI sana in qualche modo, di cui ti puoi fidare, all'interno di Firefox. Quindi un AI che magari vada ad essere più fair, più privata o più anche spiegabile magari in qualche modo all'interno di Firefox. E per farlo hanno un po' appunto fatto dei layoff e riorganizzato un po' alcuni team. Quindi Firefox a questo punto sembrerebbe tornare un po' a essere il prodotto di punta di Mozilla, che lascia indietro altri prodotti su cui ha puntato nel tempo, e nel frattempo rimane comunque questa non profit foundation che si occuperà di altre tematiche sempre relativi alla trustworthy AI, safety in internet e cose di questo genere. Vedremo un po' cosa succede, perché secondo me questo decadimento continuo, si dice decadimento, non so, questo continuo sì, decadere delle quote di Firefox non credo che sia arrestabile in qualche modo, e non lo so, non la vedo molto molto chiara la situazione per Mozilla nei prossimi mesi o anni. E a proposito di browser, ti lancio subito la palla, perché finalmente abbiamo tempo oggi in questa puntata di parlare di una cosa che riguarda sempre Apple, ma riguarda un po' i consumatori europei più che altro, e anche gli utilizzatori di browser, quindi un po' tutti direi.
Sì, perché dal 7 marzo Apple si dovrà adeguare con quelle che sono le nuove direttive dell'Unione Europea, che andranno a in qualche modo a rivoluzionare quello che abbiamo sempre dato per scontato utilizzando dispositivi Apple, e andrà a toccare fondamentalmente App Store, i browser, i pagamenti e l'NFC. Poi in altre categorie va a toccare in maniera un pochino più forse marginale, o almeno marginale per noi che siamo utilizzatori. Intanto l'App Store, che per chiunque ha utilizzato un dispositivo Apple è sempre stato l'unica fonte da cui scaricare applicazioni, a meno di jailbreak o altre cose, da adesso non sarà più così, perché è stato imposto la cosa di dover aprire la strada ad altri app store, quindi Apple ha sviluppato un marketplace kit, che è un framework, e delle API che si possono utilizzare per creare un marketplace vero e proprio. Chiaramente non è una cosa super semplice creare un marketplace, ci sono un sacco di requisiti che Apple ti chiede. Non puoi creare un marketplace per una tua applicazione, per esempio, non so, se Netflix non può creare un marketplace per Netflix e tutte le app che domani vorrà fare Netflix, ma il tuo marketplace dovrà essere aperto a tutte le applicazioni, o comunque a tante applicazioni che non sono solo la tua. Gli utenti potranno avere più store installati, dovranno decidere qual è lo store principale. Ora, questa cosa almeno a me ha fatto pensare alla possibilità anche di un side loading, quindi di poter installare le applicazioni direttamente senza uno store, ma direttamente scaricandole come su Android, ma come su Mac, come su praticamente qualsiasi dispositivo. Sì, ma no, perché il side loading praticamente Apple te lo abilita solamente per scaricare il marketplace, tutte le altre applicazioni non permette di fartele installare attraverso sideloading. Vedremo se poi magari qualcuno trova un modo per, ma per ora quello che sappiamo è che non è possibile e siamo tutti molto dispiaciuti di questo, direi.
No, perché allora io avevo letto che in pratica, ok, puoi crearti il tuo marketplace, quindi potenzialmente io arrivo, voglio creare un marketplace alternativo, ma il discorso è che intanto devo comunque versare una quota abbastanza elevata, tipo un milione, una cosa del genere,
sì, per... o almeno avere un qualcuno che attesta che io possa riuscire, esatto, a garantire e reggere finanziariamente.
Mm-hmm. Quindi questo, e poi comunque anche le app di questi marketplace alternativi passeranno dall'approvazione di Apple, quindi se non è che io arrivo e dico ok, faccio il marketplace del Pointer Podcast dove metto tutti gli emulatori per iOS, no? Perché Apple ti dice no, gli emulatori non li puoi mettere, quindi non ci finiscono. Quindi esatto. Diciamo che, ok. Poi ne parliamo dopo, magari discutiamo un attimo, ti lascio continuare, scusa se...
Sì, praticamente hanno aperto a terze parti, ma a terze parti controllate su tutto, che vabbè, poi dopo ne discutiamo. Un'altra cosa che tocca Apple è il lato browser, perché innanzitutto, vabbè, verrà reso obbligatorio il fatto che ogni utente dovrà scegliere in fase iniziale qual è il browser predefinito e sceglierà, per esempio, in Italia tra una lista di 12 browser, tra quelli più utilizzati ci sono nomi super noti tipo Brave, Chrome, ma anche roba che io non ho mai sentito, tipo Web at Work o U.com, e vabbè, c'è questa lista di 12 browser messi in ordine random e l'utente dovrà andare a scegliere tra questi, un po' come succedeva tanti anni fa su Windows. Ma questa non è l'unica cosa interessante lato browser, perché ora potranno le aziende sviluppare il proprio browser senza necessariamente dover utilizzare WebKit sotto. Potranno utilizzare un qualsiasi altro motore di rendering per i browser, e la cosa è da un lato interessante, dall'altro Apple questa cosa l'ha resa disponibile solamente per l'Unione Europea. Quindi se domani Mozilla, che tra l'altro ha sollevato il problema, decide di sviluppare il browser con versione WebKit e il browser con un motore sotto diverso, dovrà mantenere due applicazioni diverse e una sarà disponibile solo in Unione Europea, l'altra sarà disponibile in tutto il mondo, perché per ora Apple non l'ha aperto a tutti quanti la possibilità di utilizzare un motore diverso da WebKit. Chiaramente anche in Europa, se qualche azienda decide di sviluppare, vabbè, in qualche modo l'ho già detto, di sviluppare un browser in maniera diversa, dovrà mantenere le due app, quindi sarà anche un costo per proprio tenere aggiornata la doppia applicazione. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa sul browser.
No.
Ok. una piccola gioia, ma penso per tutti, perché secondo me stuzzicherà un po' tutti quanti la possibilità di provarlo, è il fatto che Apple approverà applicazioni che permettono il cloud gaming. Quindi si apre un po' la strada a tutti i servizi di streaming, tipo quello di Xbox, quello di PlayStation, quello di GeForce, tutti quelli che ci sono, rendendo praticamente i dispositivi... non sono sicuro se sarà anche su iPadOS, sicuramente impatterà su iOS, la possibilità di installare questi servizi e utilizzarli direttamente in streaming, e quindi diventeranno delle vere e proprie console anche per giochi, insomma, di un certo livello. Questo secondo me è super interessante, non vedo l'ora di provarlo. Ultima, direi, poi ci sono varie altre cose, tipo gli cambia le commissioni che ci sono, però lì entriamo in una roba super specifica e che
noiosa.
Anche abbastanza noiosa, secondo me. Quindi l'ultima interessante sono i pagamenti e l'NFC. Apple aprirà la possibilità di utilizzare l'NFC per i pagamenti anche ai competitor, quindi non più solo Apple Pay, ma anche, non so, Google Pay, Samsung Pay o chiunque voglia. Questo vale per il pagamento attraverso dispositivo, ma in più ci sono i pagamenti da fare all'interno dell'iPhone, che anche questi saranno aperti a competitor, quindi qualsiasi altro competitor per i pagamenti potrà inserirsi e si potrà scegliere qual è il predefinito, sia per pagare con NFC sia internamente. E direi che più o meno questo è tutto, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro.
Ma giusto qualcosina qua e là. Allora, da quello che ho capito, in realtà loro quella che hanno fatto è praticamente una proposta, nel senso che loro hanno detto: ok, questo è quello che noi proponiamo per rientrare all'interno delle regole che ha dato l'Unione Europea, ma all'Unione Europea aspetta poi l'ultima parola, perché l'Unione Europea dovrà dire se effettivamente quello che hanno proposto rispetta le richieste oppure no. E sinceramente a me sembra che non rispetti molto le richieste, perché ci sono alcune cose che comunque rimangono sotto il controllo di Apple. Non ha molto senso che tu mi dici: apro gli store di terze parti, ma tutto quello che installi deve comunque passare sotto il controllo di Apple. O apro gli store di terze parti, ma lo store di terze parti comunque deve essere approvato da Apple. E sullo stesso store di terze parti comunque non abbiamo parlato delle commissioni, perché abbiamo detto che è un po' noioso, però anche sulle app che stanno sullo store di terze parti ci devi pagare comunque una commissione.
Sì, tipo oltre il milione e 50 centesimi a...
Sì, esatto, cose un po' folli, oltre al fatto che, essendo una cosa che vale solo nell'Unione Europea, come hai detto tu, se io voglio crearmi il mio browser con il mio Firefox, per esempio, facciamo un esempio più normale, Firefox, se vuole mantenere... vuole dare la possibilità di utilizzare il motore che usa Firefox anche su iOS, per esempio, in alternativa a WebKit, dovrebbe mantenere due app, quindi non è proprio il massimo per un'app che deve mantenere, per Firefox magari dovrà mantenere due app. Quindi secondo me ne riparleremo a lungo di questi cambiamenti che ha fatto Apple, perché io voglio sperare che l'Unione Europea dica: no, ok, ci state un attimo prendendo in giro, per favore fate quello che effettivamente abbiamo richiesto, perché non è questo assolutamente quello che volevamo.
Sì, penso anch'io, anche se, non so, mi aspetto che all'inizio venga accettato con riserva, perché è vero che c'è comunque tanto potere sulla Apple per qualsiasi tipo di decisione. È vero pure che store come il Play Store, se domani volesse entrare nel mondo Apple, magari si vedrebbe tagliata una percentuale di app, ma comunque potrebbe entrare con la maggior parte delle applicazioni, e comunque sarebbe vantaggioso per loro, perché tipo, non so, se domani scarico non so, una qualsiasi applicazione dal Play Store e decido di pagare con Samsung Pay, insomma Apple ci avrebbe una bella perdita di guadagni, nonostante se ne prenda comunque una percentuale. Cioè sì, so d'accordo che probabilmente l'Unione Europea qualcosa gli farà cambiare, però mi sembra già un bel inizio che non avrei mai pensato, cioè non mi sarei mai aspettato una roba del genere.
Io ho l'impressione che stiano un po' giocando col fuoco, sinceramente, perché secondo me rischiano grosso, rischiano anche che magari se insistono troppo su queste decisioni, magari c'è il rischio di qualche blocco alla vendita dei dispositivi o blocco all'utilizzo di servizi. Quindi io sinceramente penso che stiano giocando un po' col fuoco. Ci hanno provato, perché giustamente loro non ragionano nel... cioè, sarà tipo una trattativa, no? Nel senso, io ti offro 100, tu ne vuoi 200, dai, accordiamoci a 150. E quindi magari adesso Apple ha però fatto un passetto in avanti, l'Unione Europea magari se ne aspetta 10 in avanti, però magari alla fine se ne fa altri 2-3, forse si accordano, in qualche modo riescono a trovare una soluzione. A me sinceramente sembra un po' una presa in giro, però vedremo, sì, nei prossimi mesi sicuramente ne sapremo riparlare.
Anche a me. Ma anche il blocco dell'utilizzo di WebKit solamente, cioè del non utilizzare WebKit solo in Europa, leggevo che molti altri, diciamo anche in altri posti, stanno cercando di fare una roba come quella del DMA, quindi sarà una roba che reggerà per pochissimo, ma che è un ostacolo grosso per le aziende che, come dicevamo, svilupperanno questa roba.
Quindi, anche il Giappone, credo gli Stati Uniti stanno cercando di fare qualcosa di simile, quindi
sì, esatto.
Secondo me alla fine diventerà una cosa globale. E
penso anch'io.
Ti aggiungo un'altra cosa, mi sono dimenticato. Ah, tra l'altro, credo, ora questa cosa non so sicurissimo, non so, magari tu lo sai, credo che alcune di queste aperture che hanno fatto siano valide solo su iOS, non su iPadOS.
Sì, tra l'altro. Esatto. Quindi,
ancora più folle, cioè questa la vedo proprio come una presa in giro, no? Perché tu stai vendendo cellulari e c'hai un sistema operativo. Quello che c'è sul tablet è praticamente uguale, lo chiami in modo diverso, ma non mi puoi venire a dire che sul tablet non posso installare lo store di terze parti quando lo posso installare sul telefono. È chiaro che
no,
andando in giro.
È veramente una roba ridicola. Leggevo che però l'imposizione dell'Unione Europea attualmente era solamente su iOS e che iPadOS era ancora sotto, diciamo, tra virgolette, analisi, valutazione, come anche iMessage, ma iMessage ho letto che non c'hanno nessuna richiesta su iMessage, da quello che ho letto. Mentre su iPadOS è ancora in analisi, ma non capisco perché, cioè se su iOS in qualche modo il mercato è diviso tra Android e iOS, su iPad, cioè sui tablet, non credo ci sia una divisione. Cioè
lì c'è praticamente un unico produttore. Non c'ha senso, quindi proprio per questi motivi mi auguro che vengano richieste delle modifiche, perché cioè, accettare una cosa del genere è proprio voler dire ok, dai, abbiamo scherzato, esatto, continuate a fare quello che volete, insomma.
Esatto.
In pratica è questo il senso. Bene, io direi che ora è il momento di dell'argomento finale della puntata, credo. Chiuderemo con questo argomento qua, che è un argomento un po' particolare. Ho letto un articolo, non so se volevi aggiungere qualcos'altro oppure vado con...
No,
mi imbarco in questo argomento, che è un po' particolare, perché ho letto un articolo pubblicato su Quanta Magazine, che è un sito che c'ha spesso degli articoli interessanti, devo dire. Ora, magari è famosissimo, io non lo conoscevo, però mi è capitato qualche volta di leggere qualche articolo e devo dire che sono sempre stati molto interessanti, anche dei video su YouTube, ho visto che sono davvero ben fatti, delle interviste. E in pratica in questo articolo parlavano di una struttura dati che noi tutti utilizziamo giornalmente, che è l'Hashtable, quando probabilmente è una delle strutture dati più conosciute o comunque più anche utilizzate. E analizzavano appunto parlavano un po' in generale dell'Hashtable e parlavano di un problema che c'è sempre stato, nel senso che un problema di bilanciare lo spazio e la velocità quando si utilizza un Hashtable. L'articolo, il titolo è Scientists Find Optimal Balance of Data Storage and Time. Perché? Cerchiamo di andare con ordine, facendo una piccola premessa che è doverosa, secondo me. Io non mi occupo di algoritmi e strutture dati come, diciamo, nella vita, nel senso che mi piace leggere articoli come questo, mi piace giochicchiarci un po', ma chiaramente prendete quello che dico con le dovute cautele, nel senso che potrei sbagliare qualcosa, ma mi piaceva parlarne, perché l'articolo, come ho detto, è interessante, quindi secondo me vale la pena riportarlo. Poi se vi interessa magari capirne di più, vi lasciamo sicuramente il link nella della puntata. Fatta la premessa, partiamo con ordine, partiamo da 70 anni fa, quando un ingegnere dell'IBM, Hans-Peter Luhn, ha introdotto questa struttura dati che è l'Hashtable. strutturati che penso tutti conosciamo. Ci sono tre operazioni basilari, diciamo, che possiamo fare con questa struttura dati: inserire dei dati, fare una query, nel senso vedere se un dato è presente all'interno della struttura dati, e eliminare qualcosa che abbiamo inserito. Quindi, come è fatta questa hash table? È una struttura chiave-valore. Il valore è quello che poi effettivamente vogliamo memorizzare, mentre la chiave è quella che ci fa trovare in modo facile quel valore. Qual è il punto di forza dell'hash table rispetto, per esempio, a una lista? L'esempio che loro facevano, che secondo me è molto calzante nell'articolo, è: considerate di voler indicizzare un dizionario. Cioè, avete un dizionario di 600.000 parole inglesi, e volete cercarne una e trovare la definizione. Come fate? Se utilizzate una lista, avete questa lista di 600.000 elementi, chiaramente dovete andare a vedere elemento per elemento, piano piano, tutti quanti, se questo elemento è uguale a quello che state cercando, e poi eventualmente andare a vedere il valore, che è la definizione. Quello che fate con l'hash table è semplicemente: avete la vostra chiave, che è la parola che cercate, andate nell'hash table, trovate il punto in cui è memorizzata quella chiave e trovate poi la definizione che stavate cercando. Quindi velocissimo rispetto alla ricerca su una lista, per esempio. Però qual è il problema che è stato evidenziato da un altro di questi ricercatori, che si chiama Peterson, non vorrei sbagliarmi, mi sembra di aver letto il nome. C'era stato pubblicato un paper in cui in pratica si analizzava il trade-off tra il costo in termini di tempo e il costo in termini di spazio di utilizzare una hash table. Perché c'è un trade-off tra la velocità con cui accedo a queste informazioni e lo spazio. Se vogliamo ridurre lo spazio, aumentiamo la velocità. Se vogliamo aumentare la velocità, dobbiamo aumentare lo spazio. Quindi aumentiamo uno, diminuiamo l'altro e viceversa. Ora, nel tempo, questo problema è stato studiato e ci sono voluti molti anni per trovare un po' un bilanciamento quasi perfetto tra questi due. L'articolo spiega che nel 2022 c'è stata una conferenza, tra l'altro a Roma, in cui è stata presentata in linea teorica, nel senso che è stato presentato che questo funziona teoricamente, poi nella pratica non c'è un'implementazione, da quello che ho capito. È stata presentata un hash table chiamata Bender et al. Hash table, dal nome di chi ha fatto la ricerca e l'ha pubblicata, e hanno presentato questa hash table che viene, diciamo, il benchmark che è stato preso in considerazione è stato, diciamo, questo benchmark è stato fatto considerando la quantità di dati inseriti e, no, scusate, il tempo necessario per accedere ai dati e la quantità di dati sprecati, cioè i bit sprecati, nel momento in cui andiamo a eseguire ciascuna memorizzazione di queste informazioni. Con bit sprecati loro intendono lo spazio che sprechi quando devi creare un hash map, che chiaramente non occupa spazio soltanto per i dati che tu ci inserisci, ma occupa spazio anche per delle informazioni aggiuntive che sono necessarie. Quindi ci sono dei bit aggiuntivi per ognuna di questi dati che tu vai a memorizzare, per ogni chiave. Solitamente quello che succedeva è che in pratica magari tu andavi a aumentare, a raddoppiare il tempo necessario per svolgere una determinata operazione, e questo ti portava a una diminuzione, diciamo, a dividere per due, quindi a diminuire di molto il tempo che i bit sprecati. Quindi era una cosa che, insomma, da una parte raddoppiavi, da una parte dimezzavi. Ora, con l'hash table che hanno invece introdotto, quello che hanno notato è che se tu aumenti di poco il tempo, i bit che sprechi in realtà diminuiscono in modo esponenziale, quindi un grosso passo in avanti rispetto al passato. La cosa interessante è scoprire un attimo come è implementata, almeno dal punto di vista teorico, come è stata fatta questa analisi, perché l'implementazione in pratica funziona in questo modo. L'idea è questa, cercherò di darvi un po' un'idea. La struttura dati è formata da due parti in questa Bender et al. Hash table. C'è una parte che è la struttura principale, in cui sono effettivamente memorizzati i dati che vogliamo accedere, i valori, quindi senza perdere dei bit. C'è poi una seconda struttura dati che viene utilizzata per fare le query, cioè in pratica tu utilizzi questa seconda struttura dati per le query e poi accedi tramite questa struttura dati a quella primaria. L'efficienza però sta in questo caso nel modo in cui vengono posizionati gli elementi all'interno della prima struttura. Infatti ogni elemento posizionato all'interno di questa prima struttura ha una posizione preferita, nel senso che per ogni valore c'è una posizione primaria, diciamo, preferita, c'è una seconda, una terza e così via. Quindi se per esempio abbiamo da memorizzare la definizione di una certa parola, sappiamo che questa definizione di una certa parola ha come posizione preferita un certo numero e che nella struttura dati primaria è stata memorizzata all'interno della sua prima posizione preferita. Quindi quello che facciamo è andare poi nella seconda struttura, nella struttura dati secondaria, e memorizzare che per accedere a quell'informazione sappiamo che quell'informazione è memorizzata nella sua posizione preferita primaria, quindi sarà un 1 in pratica. Il discorso è che se tu quell'elemento lo metti nella sua centesima posizione preferita, dovrai memorizzare 100 all'interno della struttura secondaria e lo dovrai memorizzare con un numero di bit che è maggiore rispetto a scrivere 1. Quindi è richiesta più memoria. La genialità di questo approccio sta nel fatto che in pratica tu devi continuamente modificare la struttura primaria facendo in modo che ogni elemento sia sempre nella sua posizione preferita, in modo tale da diminuire il più possibile l'utilizzo di bit nella struttura secondaria. Quindi se inserisco un elemento e la posizione preferita in quel momento è, non so, lo posso mettere in posizione 100 per esempio, poi continuerò piano piano a modificare gli elementi in modo tale che quell'elemento che in quel punto è nella posizione 100, magari continuo a fare modifiche nella struttura primaria e riesco a spostarlo via via verso la sua posizione primaria preferita in modo tale da ridurre il numero di bit. Questa ricerca ha portato a poter definire un upper bound in termini di spazio necessario per memorizzare questi dati e questo è stato, diciamo, lo standard per finora, perché nel frattempo un altro team ha provato a migliorare questo upper bound fino a che non sono arrivati alle conclusioni che probabilmente non era migliorabile. E quindi questo voleva dire in realtà che loro avevano capito che questo non era soltanto l'upper bound, ma era anche l'lower bound. Quindi in pratica non c'era possibilità di migliorare. Era stata trovata la soluzione, diciamo, ottima. Quindi nessuna altra hash table avrebbe potuto fare meglio di questa. Quindi quello che hanno fatto, raccontandolo in maniera molto semplificata, chiaramente, hanno provato a calcolare il lower bound, e quello che hanno fatto per calcolare il lower bound è stato andare a capire il numero di volte che in pratica con questa hash table si accede in memoria, nella memoria del computer. Dato che non c'era comunque l'implementazione, hanno dovuto usare delle tecniche e hanno dovuto derivare i costi di queste operazioni tramite una teoria, era scritto così, teoria della communication complexity, che in pratica studia quanti bit sono necessari per trasferire informazioni, diciamo, tra due componenti. Quindi, spiegato in maniera molto semplice, sono stati in grado di stabilire questo lower bound e sono stati in grado di dire non soltanto che quella hash table è quella, diciamo, imbattibile, tra virgolette, nel senso che non è possibile trovare nulla di meglio, ma che in generale probabilmente questa scoperta risolve anche questo problema di Peterson che era stato introdotto. Quindi non è soltanto un lower bound che funziona per questa specifica hash table, ma è un lower bound che funziona per tutte le hash table a questo punto, perché nessuno, stando a quello che loro dicono, riuscirà a migliorare il funzionamento di questa struttura dati. Quindi, perché questo lower bound funziona su tutte le possibili strutture dati, loro dicono proprio anche su quelle che ancora devono essere inventate. nessuno riuscirà a fare meglio di questa Bandrush Table. Ora, io spero di averla spiegata in maniera chiara. Io sono stato molto divertito e interessato quando ho letto questo articolo. Vorrei anche, tra l'altro, approfondire un po' come funziona, perché ho trovato abbastanza geniale il fatto che utilizzino queste due strutture per fare un hash table e che una venga modificata. Però, per esempio, mi sono sorte delle domande, tra cui come fai a continuamente modificare l'ordine e a dire ok, adesso sono in posizione 100, ma la mia preferita è un'altra, e quindi cerco di avanzare, diciamo, e sprecare meno bit. La risposta credo che sia comunque nel fatto che questa è un'analisi ancora teorica e che non c'è un'implementazione vera e propria, da quello che ho capito almeno.
Ok, infatti era la domanda che volevo farti.
No, infatti la cosa è che io inizialmente non avevo capito che questa era soltanto una cosa teorica, l'ho capita dopo quando dicevano non sappiamo che costo c'ha accedere in memoria con questa struttura dati, perché non c'è una implementazione di questa struttura dati, perché al momento è soltanto un'analisi teorica. Però la trovo comunque interessante come analisi, e ho trovato l'articolo molto, molto interessante e divertente anche. Un po' complicato da capire per una persona magari che non è che si occupa di questo tutti i giorni, ma mi sono voluto cimentare un po' nel raccontarlo, perché penso che alla fine è anche un po' un modo per mettersi in gioco, non so. Ci ho provato almeno, quantomeno. Apprezzate lo sforzo, diciamo.
In questo caso io ero dalla parte dell'ascoltatore, a me è piaciuto un sacco. E soprattutto perché poi ti fa pensare, lo sappiamo tutti, ma non, ogni tanto ce ne scordiamo che ci sono dei casi d'uso in cui l'ottimizzazione anche della struttura dati è importante. Io non ho mai lavorato in un contesto in cui, tranne la blockchain, ma lì è un altro discorso, in cui la singola ottimizzazione ti può cambiare qualsiasi cosa, e questo probabilmente serve per quei casi d'uso lì, è super interessante.
Sì, esatto. Sì, ma infatti secondo me noi viviamo, diciamo, in un'epoca in cui magari l'ottimizzare al massimo quanti dati scrivi sul disco o quanto tempo serve per fare una certa operazione non è nemmeno importantissima, nel senso che ok, sì, se lo fai chiaramente è meglio, ma non è che ti cambia la vita. Però magari una persona che ha iniziato a programmare 20 anni fa, 30 anni fa, quando anche le risorse erano più limitate, chiaramente a queste cose ci avrà fatto più attenzione. Noi secondo me siamo un po' cresciuti con l'idea che ok, vabbè, spreco un mega in più, chi se ne frega, sì. Però magari 20 anni fa faceva la differenza.
Sì, penso ci sono solo dei specifici settori. Noi se dobbiamo fare una roba che gira sull'Apple Watch, tanto non ce lo poniamo questo problema, per dire.
No,
quindi...
esatto. Però pensa, io ho visto tempo fa un video, adesso non mi ricordo assolutamente dove l'avevo visto, ma era un video in cui spiegavano come avevano sviluppato un gioco e come all'epoca erano riusciti a far entrare tutto praticamente su un, non so, su un floppy o su un CD, comunque su un dispositivo con della memoria limitata, in cui chiaramente non è che potevi fare quello che magari fai oggi, e quindi dovevi andare a ottimizzare qualsiasi cosa. E oggi secondo me ci si pone meno il problema, specialmente se non lavori magari in settori particolarmente di nicchia, in cui lavori con quantità enormi di dati, in cui magari effettivamente salvare per ogni utente quel mezzo megabyte cambia e fa davvero la differenza. Bene, se avete feedback su quello che ho raccontato, se volete aggiungere qualcos'altro, chiaramente PointerChat è il punto da cui iniziare. Vi lasciamo l'articolo nelle note della puntata. Se siete degli algoritmisti, non vi arrabbiate troppo se ho detto qualche castroneria. Accetto qualsiasi feedback, ovviamente, ma magari la prossima volta torniamo a parlare di intelligenza artificiale, che mi è un pochino più vicino come argomento. Dato che siamo arrivati a un'ora di puntata, molto compressa direi, quindi sì, direi che la chiudiamo qui, e vi auguriamo un buon proseguimento di settimana, probabilmente un buon weekend, visto che la puntata uscirà con ogni probabilità venerdì. Quindi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!